e sono decisamente abituato al fatto che la gente mi ignori. Perciò procediamo. Il barbone che mi aveva svegliato si chiamava Blitz. Come al solito, sembrava reduce da un uragano di sporcizia. I capelli neri e crespi erano pieni di cartacce e ramoscelli. Il volto era del colore del cuoio, cosparso di chiazze di gelo. La barba ispida si arricciava in tutte le direzioni. Una patina di neve sporca incrostava l'orlo del suo impermeabile, che strusciava a terra. Blitz superava a stento il metro e mezzo di statura. E i suoi occhi erano così dilatati che le iridi sembravano fatte di sole pupille. Con quell'espressione perennemente allarmata, aveva sempre l'aria di potersi mettere a urlare da un secondo all'altro. Strizzai gli occhi cisposi. Avevo un...
Perché mi tenete così sulla corda? Perché non mi avete parlato ancora di lei? Dov'è? Dov'è? Ma se lei non ha mai lasciato la Sardegna, disse la vedova, camminandogli sempre a fianco. In verità, io credevo che tu lo sapessi. L'ho riveduta quest'anno, ai primi di maggio, e la venne a Fonni per la festa dei Santi Martiri e conduceva un cantastorie, un giovine cieco, suo amante. Essi erano venuti a piedi da un villaggio lontano, da Neoneli. Ella soffriva le febbri di malaria e sembrava una vecchia di 60 anni. Terminate le feste, il cieco, che aveva guadagnato assai, abbandonò lì per seguire una comitiva di mendicanti diretti a un'altra festa campestre. So che ella, in giugno e luglio, fece la mietitrice nelle tancas di Mamoiada. La febbre la distruggeva. Stette lungamente malata nella cantoniera e ci sta ancora. Anania si fermò, sollevò il viso e aprì le braccia con atto disperato. E io l'ho vista! Gridò, l'ho vista, siete certa di quanto mi dite? Chiese poi fissando la vedova. Certissima, perché dovrei ingannarti. Ditemi, egli insisté, ma c'è davvero? Io vidi alla finestra una donna febbricitante, gialla, terrea, con due occhi da gatto. Era lei, ne siete certa? Certissima, ti dico, era lei, certamente. E io l'ho vista, egli ripeté e si strinse il capo fra le mani, torcendoselo, preso da una collera violenta contro se stesso che si era così lungamente, così stupidamente ingannato. Che aveva cercato sua madre al di là dei monti e dei mari, mentre ella trascinava la sua miseria e il suo disonore attraverso l'isola natia. Che si era commosso davanti a tanti volti stranieri e non aveva sentito un palpito nello scorgere il volto della mendicante, della miseria viva, di sua madre, incorniciato dalla finestruola tetra della cantoniera. Che cosa dunque era l'uomo? E il cuore umano, e la vita, l'intelligenza, il pensiero. Ora che la realtà batteva intorno a lui le sue ali funebri e squarciava i vapori dell'illusione, ora egli rispondeva alle sue domande e sapeva che cosa era l'uomo, il suo cuore, la sua vita. Inganno, inganno, inganno. A un tratto zia Grazia lo prese per un braccio e lo costrinse a sedersi. Poi gli si accoccolò davanti, gli strinse una mano e lo guardò di sotto in su, lungamente, pietosamente. «Bambino mio», gli disse, «piangi, piangi, ti farà bene, come sei freddo». Anania strappò la mano dal morso duro delle mani della vedova. «Ma per chi mi prendete? Non sono un ragazzino io, perché devo piangere?» «Ti farebbe bene, figlio. Ah sì, io so quanto fa bene piangere». Quando fu picchiato alla mia porta una notte e una voce che pareva quella della morte mi disse «Donna, non aspettare più». Io diventai di pietra. Per ore e ore non potei piangere e furono le ore più terribili per me. Mi pareva che il cuore dentro il petto fosse diventato di ferro rovente e mi bruciasse le viscere, mi lacerasse il petto con la sua punta acuta. Ma poi il Signore mi concede le lagrime ed esse rinfrescarono il mio dolore come la rugiada rinfresca le pietre arse dal sole. Figlio, abbi pazienza. Siamo nati per soffrire. E cos'è mai questo tuo dispiacere in confronto di tanti altri dolori? Ma io non soffro, egli protestò. Dovevo aspettarmelo questo colpo. Me lo aspettavo, anzi, vedete, sono stato spinto a venire qui quasi da una forza misteriosa. Una voce mi diceva: va, va, lì saprai qualche cosa. Certo, ho provato un colpo, un po' di sorpresa, ma adesso è passato. Non datevi pena. La vedova lo fissava, lo vedeva livido in viso con le labbra pallide contratte e scuoteva il capo. Egli proseguì: ma perché nessuno mi ha detto mai nulla? Eppure qualche cosa dovevano sapere. Il carrozziere, per esempio, possibile che non sapesse nulla? Forse. Ella sola poteva farti sapere qualche cosa, ma no. Essa ha paura di te. Quando venne qui per la festa con quel miserabile cieco che si fece condurre da lei e poi l'abbandonò, nessuno qui la riconobbe. Tanto sembrava vecchia, piena di stracci, istupidita dalla miseria e dalla febbre. Del resto, neppure tu l'hai riconosciuta. Il cieco la chiamava con un brutto nomignolo. Soltanto a me ella confidò il suo vero essere, mi raccontò la sua triste storia e mi scongiurò di non farti mai saper nulla di lei. Essa ha paura di te. Perché ha paura? Ha paura che tu la faccia mettere in prigione perché ti ha abbandonato. Ha anche paura dei suoi fratelli, che sono cantonieri della ferrovia ad Iglesias. E suo padre? Domandò Anania, che non aveva mai pensato a questi suoi parenti. Oh, è morto da tanti anni. Morto, maledicendola. E Eolì crede che sia stata questa maledizione a perseguitarla. Ma che ha fatto durante tutti questi anni? Come ha vissuto? Perché non ha lavorato? Sembrava di nuovo calmo e faceva le sue domande senza curiosità, pensando alle conseguenze di questo disastroso avvenimento. Ma quando la vedova sollevò un dito e disse solennemente: tutto sta nelle mani di Dio, figlio, c'è un filo terribile che ci tira e ci tira. Forse che mio marito non avrebbe voluto lavorare e morire sul suo letto, benedetto dal Signore, eppure. Così di tua madre. Ella certo avrebbe voluto lavorare e vivere onestamente, ma il filo l'ha tirata. Egli s'accese in volto e di nuovo contorse le dita e si sentì soffocare da un impeto di vergogna e di spasimo. Tutto, tutto è finito per me dunque, singhiozzò. Che orrore, che orrore, che miseria, che onta! Ma raccontatemi dunque, ditemi tutto, come ha vissuto, voglio sapere tutto, 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 capite? Voglio morire di vergogna prima ancora che... Basta, disse poi scuotendo la testa come per scacciare via da sé ogni turbamento, raccontatemi. Sia Grazia lo guardava con infinita pietà. Avrebbe voluto prenderselo sulle ginocchia, cullarlo, cantargli una nenia infantile, calmarlo, addormentarlo. E invece lo torturava. Tuttavia la vedova cercò di raddolcire alquanto il calice amaro che Dio porgeva per le sue mani al disgraziato fanciullo. Io non so raccontarti precisamente come ella visse e ciò che fece. So che ella, dopo averti lasciato, e fece benissimo, perché altrimenti tu non avresti avuto mai un padre e non saresti stato fortunato come lo sei. Zia Grazia, non fatemi arrabbiare! Egli interruppe impetuosamente. Tranquillità, pazienza! Gridò la donna. Non disconoscere la bontà del Signore, ragazzo mio! Se tu fossi rimasto qui, che avresti fatto? Forse avresti finito vilmente col farti anche tu frate, frate mendicante, frate poltrone. Basta, non parliamone più. Meglio morire che finire così. E tua madre avrebbe seguito ugualmente la sua via, perché quello era il suo destino. Anche qui, prima di partire, credi tu che ella menasse una vita santa? Ebbene no, era questo il suo destino. Aveva qui negli ultimi tempi un amante carabiniere che fu trasferito a Nuraminis pochi giorni prima della vostra fuga. Dopo che ti ebbe abbandonato, almeno così la disgraziata mi raccontò, ella partì per Nuraminis a piedi, nascondendosi di giorno, camminando di notte, attraversando metà della Sardegna. Raggiunse il carabiniere e la loro relazione continuò per qualche mese. Aveva promesso di sposarla, ma invece si stancò presto di lei, la maltrattò, la percosse, poi l'abbandonò e la seguì la sua fatale via. Mi disse, e piangeva, poveretta, piangeva da commuovere le pietre, che cercò sempre del lavoro, ma che non poté trovarne mai. È il destino, te lo dissi. Il destino che priva del lavoro certi esseri disgraziati, come ne priva altri della ragione, della salute, della bontà. L'uomo e la donna inutilmente si ribellano. No, avanti, morite, crepate, ma seguite il filo che vi tira. Basta. Ultimamente, però, ella si era emendata. Si era unita con un cieco cantastorie e vivevano da 2 anni come marito e moglie. Ella lo conduceva per i paesi, per le feste campestri, da un luogo all'altro. Camminavano quasi sempre a piedi, qualche volta soli, qualche volta in compagnia di altri mendicanti girovaghi. Il cieco cantava certe poesie che egli stesso componeva. Aveva una bellissima voce. Qui, mi ricordo, cantò La morte del re, una poesia che faceva piangere la gente. Il municipio gli diede 20 lire, il rettore lo invitò a pranzo, raccolse in 3 giorni che stette qui più di 20 scudi. Ed era un'immondezza. Anche lui prometteva di sposare la disgraziata. Invece, quando la vide ammalata, che non poteva trascinarsi oltre, la piantò per paura che lo costringessero a spendere per curarla. Di qui partirono assieme, andarono alla festa di Sant'Elia. Là, il cieco schifoso incontrò una compagnia di mendicanti campidanesi che dovevano recarsi a una festa campestre nella Gallura e andò via con loro, mentre la disgraziata moriva di febbre in una capanna di pastori. Dopo, come ti dissi, sentendosi meglio, ella vagò di qua e di là, mietendo, raccogliendo spighe, finché la febbre l'atterrò del tutto. L'altro giorno però mi mandò a dire che stava meglio. Un fremito, invano represso, percorreva tutte le membra di Anania. Quanta miseria, quanta vergogna, quanto dolore e che iniquità divina ed umana nel racconto della vedova. Nessuno dei sanguinosi e tristi racconti che gli aveva sentito narrare nella sua infanzia dalla strana donna, gli era mai parso più spaventoso di questo. Nessuno lo aveva mai fatto tremare come questo. A un tratto ricordò il pensiero balenatogli una volta in mente, in una dolce sera lontana, nel silenzio della pineta, interrotto appena dal canto del galeotto pastore. «È stata anche in carcere?» domandò. «Sì, credo, una volta. Furono trovati in casa sua certi oggetti che un suo amico aveva preso da una chiesa campestre, ma fu rilasciata perché provò di non sapere neppure di che si trattasse. Voi mentite, disse Anania con voce cupa, perché non dite tutta la verità? Essa è stata anche ladra. Ebbene, perché non dirlo? Credete che mi importi? Proprio niente, vedete, neppure così, aggiunse, mostrandole la punta del mignolo. Che unghie, signore, osservò la vecchia. Perché ti lasci crescere così le unghie? Egli non rispose, ma balzò in piedi e camminò su e giù, furioso, mugolando come un toro. La vedova non si mosse ed egli, dopo pochi istanti, tornò a calmarsi e, fermandosi davanti alla donna, chiese con voce dolente, rassegnata: Ma perché sono nato io? Perché mi hanno fatto nascere? Vedete, io ora sono un uomo rovinato. Tutta la mia vita è distrutta, non potrò proseguire gli studi e la donna che dovevo sposare e senza la quale non potrò più vivere, ora mi lascerà, cioè devo lasciarla io. Ma perché? Non sa chi sei tu? Sì, lo sa, ma crede che quella donna sia morta o così lontana da non udirne più neanche il nome ed ora invece ecco che essa ritorna. Come volete voi che una fanciulla pura e delicata possa vivere vicino a una donna infame? Ma che cosa vuoi fare? Non hai tu stesso detto che non ti importa nulla di lei? E voi che cosa mi consigliate? Io? Che cosa ti consiglio? Di lasciarle proseguire la sua via, rispose ferocemente la vedova. Non t'ha abbandonato lei? Se tu lo vorrai, la tua sposa non incontrerà mai la disgraziata e tu stesso non la vedrai mai più. Anania la guardò, a sua volta pietoso ma anche sprezzante. Voi non capite. Non potete capire, disse. Lasciamo andare. Ora bisogna pensare al modo di vederla. Bisogna che io vada là domani mattina. Tu sei matto. Voi non capite. Si guardarono. Cominciarono a discutere e quasi a litigare. Anania voleva partire subito o al più tardi la mattina dopo. La vedova proponeva di far venire lì a Fonni senza dirle il perché. Giacché ti ostini, ma va là, io la lascerei tranquilla. Come ha camminato sinora, camminerà d'ora in avanti, lasciala stare. Mandale qualche soccorso. Nonna, pare che anche voi abbiate paura. Quanto siete semplice! Io non le torcerò un capello. Io la prenderò con me. Ella vivrà con me e io lavorerò per lei. Le voglio fare del bene, non del male, perché tale è il mio dovere. Sì, questo è il tuo dovere, ma d'altronde, figlio, pensa, rifletti. Come vivrete voi? Come camperete? Non pensateci. Come farete? Non pensateci. Bene, allora, ma ti ripeto che essa ha una folle paura di te e se tu vai ad affrontarla così, improvvisamente, è capace di commettere qualche pazzia. E allora facciamola venire qui, ma subito, domani mattina. Sì, subito, sulle ali di un corvo. Come sei impaziente, figlio delle mie viscere. Va e riposati adesso e non pensare a niente. Domani notte, a quest'ora, ella sarà qui, non dubitare. Dopo tu farai quello che vorrai. Domani. Tu salirai sul Gennargentu. Io direi anzi di rimanerci fino a posdomani. Vedrò io. Ora va, va a riposarti. Ella ripeté dolcemente spingendolo. Anche nella stanzetta, ove egli aveva dormito con sua madre, nulla era cambiato, vedendo il misero giaciglio, sotto cui c'era un mucchio di patate, ancora odoranti di terra, egli ricordò il lettino di Maria Ubinu e le illusioni e i sogni che l'avevano per tanto tempo perseguitato. Com'ero bambino, pensò amaramente, e dicevo di essere uomo. Soltanto adesso sono uomo, soltanto ora la vita mi ha spalancato le sue orribili porte. Sì. Sono un uomo ora e voglio essere un uomo forte. No, vile vita, tu non mi vincerai. No, mostro, tu non mi abbatterai. Tu mi perseguiti. Tu mi hai finora combattuto a viso coperto, vigliacca, miserabile. E solo oggi, in questo giorno lungo come un secolo, solo oggi hai svelato il tuo volto orrendo. Ma non mi vincerai, no, non mi vincerai. Aprì le imposte tentennanti che davano su un balcone di legno, del quale rimanevano appena i sostegni. Si afferrò a questi e si sporse fuori. La notte era limpidissima, fresca, chiara e diafana, come sono in montagna le notti sul finir dell'estate. Nel silenzio indicibile che regnava, la visione delle montagne vicine e le linee vaghe delle montagne lontane sembravano più solenni e grandiose. Ad Anania, che vedeva quasi ai suoi piedi le valli profonde, pareva di star sospeso sopra un abisso. E mentre le linee delle montagne lontane gli destavano in cuore una dolcezza strana e gli davano l'idea di versi immensi scritti dalla mano onnipotente d'un divino poeta, sulla pagina celeste dell'orizzonte, il vicino colosso nero turchiniccio di Monte Spada, protetto dalla formidabile muraglia del Gennargentu, lo opprimeva, gli sembrava l'ombra del mostro al quale poco prima aveva lanciato la sua sfida. E pensava a Margherita lontana, a Margherita sua, non più sua, che in quell'ora sognava certamente di lui guardando anch'essa l'orizzonte. Sentiva una grande pietà per lei, più che per se stesso, e lagrime soavi e amare, come il miele amaro, gli salivano agli occhi, ma egli le respingeva queste lagrime, le respingeva come un nemico felino e sleale che tentasse vincerlo a tradimento. «Son forte!» ripeteva fermo sul balcone senza ringhiera. «Mostro! Sono io che ti vincerò ora che mi stai davanti!» E non si accorgeva che il mostro gli stava alle spalle, inesorabile.
Paola Pitagora ha letto Cenere di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.